Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, sui mercati secondo me non sta succedendo niente di particolarmente interessante, infatti i volumi sono sempre molto molto bassi, anche se alcuni settori stanno salendo molto. Faccio un esempio, il tema dei semiconduttori, che ovviamente sta diventando sempre più verticale, quindi la probabilità che ci sia una discesa importante è abbastanza elevata e quando arrivano gli ETF ad avere questi valori, arrivano i price earning che salgono in tutte le case d'affari, tutti vanno a comprare e quindi poi si hanno le solite perdite. E a ragion d'essere vorrei farvi un ragionamento che secondo me può essere sempre utile, cioè nella fase in cui non ci sono delle decisioni da prendere in questo momento perché non ci sono delle situazioni secondo me particolarmente interessanti o meglio diverse da quelle che c'era da qualche giorno fa, cercare di cambiare il nostro mindset secondo me è l'elemento principale. E quindi faccio riferimento ancora una volta al libro di Orwell che sto continuando a leggere e anche le parole di Paolo Borzacchiello, che ho letto da tanto tempo, vi consiglio di leggerlo se non l'avete mai letto, cioè quello dell'impoverimento del linguaggio. Cioè una delle caratteristiche a cui assistiamo nel mondo di oggi, io non voglio dire che sia un disegno o semplicemente una tendenza, o semplicemente la tecnologia, la pigrizia, io il motivo non lo so, però oggettivamente abbiamo questo fenomeno, cioè l'impoverimento del linguaggio fa sì che ci sia una riduzione del pensiero critico. Una riduzione fortissima della capacità di comprensione. Vengo qua con delle altre statistiche, faccio un esempio per esempio dell'Italia. L'Italia ha un problema molto molto importante dove c'è un maggior numero degli studenti a un elevato livello di promozione, cioè praticamente sono tutti quanti promossi, però poi quando questi studenti promossi vengono messi di fronte a degli esami come gli invalsi o come degli strumenti, de de degli esami un po' più critici, un po' più particolareggiati, il 50% delle persone emerge che non riesce a comprendere il testo. E da qui dov'è che voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che in Italia, ma come in generale nel mondo, il tema, qui veniamo, può essere letterale, può essere emozionale, può essere poetico, può essere tante cose, ma qui ci concentriamo principalmente sulla parte, diciamo, legata alla finanza, cioè il tema dell'alfabetizzazione finanziaria, cioè le persone non sono in grado di comprendere quello che leggono, quindi vedono tante informazioni, fanno copia e incolla di quelle informazioni, le rendono proprie e non ci capiscono una mazza, e quindi vengono fuori tutta una serie di bias cognitivi. Allora, questo è il punto dove siamo noi oggi e quindi io insisto ancora che la formazione è la chiave unica di svolta di questa nostra realtà. Vi porto alcuni esempi pratici per aiutarvi a comprendere. Spesso e volentieri si legge: ah, Warren Buffett sta comprando come un matto in Giappone, eccetera, 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 eccetera. In realtà lui che cosa sta facendo? Sta facendo un'operazione completamente diversa da quella che viene passata. Cioè lui ha creato una situazione di aging perfetto, cioè dice i tassi. Tutto sommato, in Giappone sono ancora bassi, anche se andranno a salire. E siccome io sono Berkshire Hathaway e faccio quel che voglio, vado là ed emetto dei bond a dei tassi bassissimi. Quindi lui va sul mercato, si finanzia yen, quindi lui crea debito, si finanzia yen e con quelli si compra le azioni, che poi a sua volta fa salire. Questo fenomeno può continuare all'infinito, perché indipendentemente da dove va il cambio, a lui non gliene frega niente, perché il debito se scende. Il debito, essendo lui statunitense, gli scende e se compra le azioni si compensano. Quindi, se tu hai un debito nella stessa valuta in cui tu vai a investire, di fatto sei in hedging completo. Quindi, quando arriva l'informazione, o perché la gente non ha capito che cosa vuol dire creare un debito in yen per poi andare a investire in yen, o perché quel pezzo è stato dall'intelligenza artificiale tolto, dicono: ah, guarda, Warren Buffett sta investendo in Giappone e quindi anch'io vado a investire in Giappone. No, non ha senso questo. Cioè, per lui ha senso, o perlomeno ha senso. Quando è che questo meccanismo si può rompere? Si può rompere se il suo, in realtà neanche, non può implementarlo, in realtà, perché il suo debito lui ormai l'ha emesso, però in futuro questo giochino di implementare questa asset class qui finirà nel caso in cui i tassi, non so, arriveranno al 5%, perché a quel punto se lui si indebita al 5%, si va a investire in azioni, non diventa più conveniente. Quindi avranno dei livelli superati i quali non andranno più a fare questo giochino. Però, anche se i tassi dovessero salire, tenuto conto che lui ha emesso il bond in anticipo, cioè prima, quindi ha definito qual è il suo livello di debito e poi va a comprarsi le sue variazioni, lui di fatto si è creato una scatola Giappone, un asset che crea e va ad implementare. E poi qui abbiamo un altro punto, il punto principale per cui lui, insieme a come tanti altri, sono coloro che sono diventati talmente grandi che vanno a manipolare il mercato. E questo lo vediamo anche un altro esempio, l'esempio di Bitcoin. Cioè ci sono dei soggetti che sono talmente grandi che che sono in grado loro stessi di modificare il mercato, e questa è un'altra dinamica molto 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 importante. Invece, venendo all'alfabetizzazione finanziaria, se facciamo un esempio dell'Italia, ci rendiamo conto di due dinamiche molto molto importanti. La prima, l'Italia investe su immobili. Ecco, ha senso investire sugli immobili? A parte le classiche città più importanti per il turismo, Milano, Venezia, eccetera, eccetera, se vai a comprare nei centri, che probabilmente ha il suo perché, però attendere ha senso? No, non ha senso. Per quale motivo? Per una questione prettamente numerica e matematica, che anche qua deve essere compresa, no? Perché se uno non la comprende non riesce a capirla. Cioè, la popolazione sta aumentando o sta diminuendo? Quindi se io ho una popolazione che sta diminuendo, è evidente che il numero delle case sarà sempre in eccesso rispetto a quelle che ci sono sul mercato. Cioè, banalmente, anche se le case rimangono... Allora, se le case aumentano e la popolazione diminuisce, il gap diventa ampissimo. Se le case rimangono uguali, ma la popolazione diminuisce, il gap rimane comunque ampio. Morale della favola, tu ci perdi sempre. Un esempio di questo, che è il Giappone, che è una popolazione più vecchia ancora di quella italiana, ha delle aree che sono completamente dismesse per il semplice fatto che non c'è più popolazione che ci va. E quindi poi cosa fanno? Devono regalare, come fanno in Italia, alcuni borghi, per sperare che qualcuno vada là, le rimetta a posto e ci vada a vivere e cerchi di creare una base di economia. La seconda area in cui gli italiani vanno a investire, qual è? È l'area del debito italiano. Bellissimo. Perché? Perché vanno a investire sul debito italiano? Perché è un'altra delle cose che conoscono. Conoscono due cose, che sono gli immobili e sono i BTP. Il problema è che vai a comprare un debito che inevitabilmente cresce in un paese in cui debito è già enorme, in cui il PIL non cresce e in cui la popolazione è in decrescita continua e andrà a ridursi sempre di più, e quindi il debito sarà sempre più insostenibile. Capite bene che quando tu vai a comprare delle cose i cui i prezzi sono matematicamente destinati a scendere o comunque il rischio è elevatissimo e non comprendi questa dinamica e continui in questa dinamica qua, questo succede perché è un problema di alfabetizzazione finanziaria. Il problema qual è? Che tu, non avendo questa alfabetizzazione finanziaria, non sei neanche in grado di renderti conto di quello che stai facendo, ed è per questo che poi attendere. La popolazione tenderà ad impoverirsi, perché tutto quello che è stato creato prima, in una fase in cui c'era il boom economico, eccetera, eccetera, inevitabilmente verrà eroso o verrà comprato dagli americani, dai cinesi, dagli africani o da chi che sia. E questa è una logica normale. E questa è una logica che riguarda tutti, però noi abbiamo una grande scelta oggi, perché noi oggi abbiamo in tutto questo mondo che tante cose sono negative, ma altrettante, secondo me, sono positive, tra cui l'informazione. Il punto è saperla scegliere, l'informazione, ma abbiamo accesso a qualunque cosa, cosa che una volta non avevamo, e quindi ci possiamo informare, ci possiamo formare, basta scegliere i canali giusti per informarsi, i riferimenti giusti, le conoscenze giuste, fare dei corsi, informarsi, andare a scuola, studiare, eccetera, eccetera, per capire, per comprendere e quindi per poter fare le scelte giuste. La scelta giusta in economia è abbastanza semplice, basta ritornare al basic dell'economia, cioè alla definizione di che cos'è un bene economico. La caratteristica che definisce, la caratteristica principale, secondo me, che definisce il bene economico è la sua scarsità. Più una cosa è scarsa, e più diventerà preziosa nel tempo. Se voi pensate alle cose scarse, alle Ferrari, per esempio, che sono a produzione limitata, l'oro, finché non è stato monopolizzato dal mercato, abbiamo Bitcoin, è stato accettato dal mercato e quindi adesso viene strizzato, le azioni. Molte azioni, perché soprattutto dove viene fatto buyback, di fatto viene sottratto il numero di azioni al mercato e quindi questi tendono a salire. E quindi questo diventa estremamente interessante. Queste sono le aree su cui uno deve andare. Cioè, quando uno va a fare un investimento, deve comprare un valore, ma soprattutto deve comprare un qualcosa che nel tempo tenderà a essere scarso. Essere scarso perché? Perché l'azienda che ne produce lo produce in quantità limitata, quindi il prezzo sale, quindi il valore dell'azienda sale perché l'azienda produce qualcosa di unico, oppure quelle aziende che creano talmente tanto business, per cui creano talmente tanto buyback, che sottrae azioni sul mercato e quindi queste azioni diventano preziose. Tutto qua. Io direi che è abbastanza semplice, fatta e capita questa dinamica che secondo me è molto basic, però a volte le cose più semplici sono le cose che sembrano più difficili perché fanno anche meno figo, a quel punto poi, fatta questa disamina, uno capisce se gli investimenti che sta facendo sono in quel senso, poi dopo sceglie all'interno di quello schema le caratteristiche, le situazioni che più si addicono alle sue caratteristiche, segue il momento, segue l'analisi tecnica, eccetera, eccetera, però queste sono le caratteristiche principali. Però se uno già di base compra qualcosa che è perdente in partenza, ragazzi, è difficile ed è dura, e soprattutto il problema è che non se ne rende conto. Io ce lo so, spero anche di dare uno spunto di riflessione anche solo una persona. A me interessa anche solo una persona al giorno, perché una persona al giorno è già un piccolo grande cambiamento, perché poi quella persona parlerà con altre persone e porterà dietro di sé quel cambiamento, o almeno ce lo auguriamo. Un abbraccio.